L'ACI Automobile Club Pisa presenta Il lungo respiro, interviste, momenti di vita pisana di Paolo Gianfaldoni. Raccolte in studio da Mauro Bertocchini. Il lungo respiro ogni venerdì dalle 19 alle 19.45 e in replica il mercoledì alle ore 10 su Radio Incontro Pisa.
Benissimo, una buona serata a tutti i nostri ascoltatori che ci ascoltano in diretta quest'oggi venerdì. Una buona mattinata per chi ci ascolterà in differita il mercoledì mattina. Ciao a tutti quanti da parte di Mauro Bertocchini
e da parte di Paolo Gianfaldoni.
Mamma mia, mi sono addirittura
è il caldo, non ci facciamo caso.
È il caldo, è vero, sì. Allora Paolo, dunque, oggi affrontiamo un argomento ben preciso, che è l'argomento del trammino. Io oserei subito iniziare facendoti queste domande, che così abbiamo parlato del ricordi della città di Pisa. Fra questi c'è il trammino, quello che faceva spola fra Pisa e Marina, come fra poco ascolteremo sia nell'articolo nella lettura del tuo articolo, sia nell'intervista che abbiamo effettuato al signor Venturi Sergio, che mi auguro sia all'ascolto perché non ci siamo sentiti in contatto. La sua intervista comunque è qui, è stata registrata un po' di tempo fa. A te ti faccio domanda: pensi ci siano delle buone prospettive perché il trammino possa essere, diciamo, rimesso in sesto, diciamo, ripreso?
Senti, la domanda è interessante. Per quanto mi riguarda, per quanto so, perché seguo attentamente quelli che sono i risvolti politici del problema, ti dovrei dire che è da sempre seguito con attenzione, ma si incontrano notevoli difficoltà per quanto riguarda il nuovo progetto. E attualmente è in studio un progetto molto più semplice e nello stesso tempo pratico, che dovrebbe portare a vedere con fiducia la risoluzione del problema, perché ci sta che si possa ottenere di nuovo il trammino sulla linea Pisa Marina Tirrenia. Ecco, questo per altro, più che altro, volevo dirti, per alternare quella strada unica, volendo, che è il litorale, ormai è divenuta così quasi impraticabile nei periodi estivi, luglio-agosto.
Certo. Voglio aggiungere un'altra domanda, e questa è una domanda tecnica che molto probabilmente dovevamo fare, o possiamo riprendere questa, penso che questa sarà una trasmissione che verrà ripresa anche in futuro, con le interviste interessanti che effettueremo anche agli addetti ai lavori e anche agli ex, così, ecco, gli ex APT, no? Quelli che forse un tempo erano in servizio. Stavo dicendo, è comunque una linea che può rendere, commercialmente parlando, a un'azienda che la rimette in sesto.
Ma io direi che il discorso è che del trammino dovrebbe essere ritornare al punto di partenza, cioè si abbandonò il trammino perché c'era lo sviluppo della motorizzazione.
Filobus, se non sbaglio, c'erano i filobus poi.
Sì, anche quelle, no, ma sul Marina nel filobus no. E si abbandonò, diciamo, andò in crisi il trammino perché questo sviluppo della motorizzazione, Vespa, Lambretta, macchine, permise ai frequentatori del mare di trovare un'altra soluzione. Oggi invece mi sembra il contrario. Per arrivare sul litorale, a Marina, Tirrenia, con celerità e nello stesso tempo con un preciso orario, bisogna per forza di cose riprendere in considerazione il trammino e trascurare quello che è la macchina, perché si parte a un'ora
e anche quello che è il pullman, che penso che
è il pullman lo stesso, si trova nelle condizioni, perché ci vuole una strada, una via da percorrere che sia un'alternativa a quella che è oggi.
Certo. Hai qualche ricordo te personale, oltre quello che hai scritto sul libro?
Domani l'altro si entra nel mese di luglio. Luglio e agosto sono i mesi che ricorrono con diciamo, come ricordi, sono legati proprio a questo periodo, perché gli altri mesi dell'anno erano, il Trammino era frequentato più che altro da residenti di Marina, Tirrenia, no? Salvo qualche certo, così, particolare usato nei giorni festivi. Ebbene, questi luglio agosto era talmente così frequentata la stazione che era veramente, sembrava
una festa.
Una festa, ma una festa strapaesana volendo, no? Perché poi il caldo, la fatica, la stanchezza, dava anche dei risvolti a volte non molto simpatici, perché spesso e volentieri c'erano a ridosso litigi, discussioni, posto è mio, sono arrivato prima io, spinte, spintoni, insomma, dei particolari un po'. Ma queste sono gli aspetti negativi. Gli aspetti positivi è che la gente, specialmente la mattina, partivano tranquilli e sereni per andare a trascorrere la giornata così sul mare, allora non era inquinato come oggi, e tornavano sì stanchi, ma nello stesso tempo si davano tutti appuntamento per il giorno dopo per ritrovarsi ancora.
Una domanda Paolo, senti, il Trammino quante ore, da che ora a che ora funzionava? Che questo sull'articolo non c'è scritto.
Ma a mezzanotte.
Terminava l'ultima.
Sì, mezzanotte, e mi ricordo che il primo era, cioè, era collegato col servizio per gli operai che erano, diciamo, che avevano il lavoro a Marina, insomma, allora c'era la Gallinari, ecco.
Sì,
c'era
sì,
la Gallinari,
sì.
Allora queste persone, questi operai si spostavano a Marina servendosi del Trammino, ecco.
Certo. Dunque, mentre salutiamo Paolo Gianfaldoni, che comunque rimane sempre qui in studio, io voglio ricordarvi che questa trasmissione del Lungo Respiro, che recupera, ripropone e ricerca le persone che ricordano i ricordi pisani, e oggi è dedicata al Trammino, ovvero a quel mezzo diffuso che collegava Pisa con Marina di Pisa e Tirrenia, dove tuttora esiste la stazioncina, adesso c'è il Luna Park, c'è la gelateria, la stazioncina diciamo di transito e finale, e che era in funzione nel periodo del dopoguerra fino, diciamo, agli anni 60, intorno agli anni 60. Proprio quest'istante andremo ad ascoltarci un brano, l'articolo di Paolo Gianfaldoni. Nel frattempo vorrei proporre un brano, Paolo. Ho scelto, neanche a farla apposta, mi è venuto spontaneo di proporre dei brani molto, diciamo, casserecci. Ho cercato di non proporre i soliti brani che abbiamo proposto, che abbiamo scelto fino adesso per commentare questo programma, invece non ci sono riuscito, sono ricascato su quei brani che ormai sono a noi consueti, perché a mio parere era giusto fare così, era poi sentirete, in questi brani c'è tutto il calore dell'estate di un tempo, il calore della famiglia di un tempo, il calore della gioia, ecco, della ricrescita, della rinascita del dopoguerra. Bene, Paolo, ti salutiamo e...
Intanto io... Sì. Saluto te e saluto gli ascoltatori, perché anticipo i tempi per andare via, perché ho un appuntamento.
Va bene, tra poco andremo anche ad ascoltare l'intervista a Venturi Sergio, nostro ospite in studio, al quale abbiamo fatto le domande sui suoi ricordi del Trammino.
Buonasera.
E naturalmente non potevamo iniziare che con Ernesto Bonino e il trio Lescano e la sua famiglia canterina.
Simpatico terzetto, mamma, figlia ed il papà, con la radio d'occasione, fanno gara tutti e tre, per sentire ogni canzone e cantarle poi da sé. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, fa in sordina il trio lescano. Chi vuol sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi storecchi spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuol la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, quali è il tempo ma che fa, tanto Pippo non lo sa. Quando il sole è già lontano, ogni luce sparirà, ma la radio al quinto piano sempre accesa resterà. Mentre tutto il vicinato finalmente può dormir, un fracasso indiavolato li risveglia lì per lì. La famiglia canterina, dalla sera alla mattina, zitta zitta piano piano, panto bene il trio lescano. Chi va sempre Boccaccini, chi l'orchestra di Angelini, chi sa orecchie spalancati per Alberto Ravagliati. Mamma vuole la melodia, ma la figlia invece vuol il maestro Petralia, quando fa un accordo in sol. Il papà si mette in lista, vuol sembrar Pippo Barzizza, sbaglia tempo ma che sa, tanto Pippo non lo sa. Vuole Biancastella, l'altra vuole la carrozzella, e papà canta in sordina la Madonna Fiorentina, mentre lei con sentimento canta vieni in braccio a me. Lui sospira vento vento, se la porti via con te.
Ma da quando c'è Bonino, canta lei con inquilino, e la sogna da lontano, con Basile il trio le fa.
Dal libro di Paolo Gianfaldoni, Il lungo respiro, andiamo a leggerci l'articolo Il trammino. Nel periodo estivo, un viaggio con il trammino da Pisa a Marina poteva risultare eccitante, addirittura in alcuni momenti sconsigliabile. Per prima cosa i pisani dovevano fare una lunga coda per munirsi di biglietto, poi correre al binario per inzupparsi con forza in attesa del sospirato arrivo. Naturalmente il problema si presentava ancor più difficile per coloro che andavano al mare con l'intento di consumare il pranzo sulla spiaggia. Infatti le grosse borse contenenti pentole, bottiglie e cartocci correvano davvero il rischio di essere versate, mandando così all'aria i programmi prestabiliti. L'agitazione della folla raggiungeva il massimo quando il trammino sbucava lento dall'arco di Porta a Mare. A quel punto si affacciava immediatamente per tutti il pericolo di cadere tra i binari. Anche per le persone più tranquille era giunto il momento di alzarsi dalle panchine e prendere posto in coda. Poi la grande spinta e via tutti sopra i quattro vagoni in cerca di un posto da sedere. Alla fine qualcuno, pur di non perdere il tram, si aggrappava perfino alle maniglie esterne delle portiere, spinto dalla speranza di trovare successivamente spazio appena il tram si fosse messo in movimento. In pochi minuti donne, bambini, giovani avevano compiuto l'assalto alle vetture, peraltro ormai vecchie e scomode. Però, date le particolari circostanze, si creava subito tra i viaggiatori una serie di contrasti che spesso degeneravano in contestazioni o addirittura in litigi. Motivi principali erano il lancio di oggetti dal finestrino, il pestaggio continuo, il problema dei bambini stretti in una morsa soffocante, esclusi da ogni forma di rispetto. Quindi il dilemma dei finestrini aperti o chiusi, indipendentemente dagli odori nauseanti che impedivano quasi la respirazione. Ebbene, in quel caos diveniva difficile presentare il biglietto al controllore, il cui cospetto sembrava a tutti quasi inopportuno. Naturalmente su tutto ciò incideva la proverbiale lentezza del trammino, anche se da diversi anni questo ormai scorreva sui binari ad elettricità e non più a carbone. Appena lasciata Pisa, la locomotiva si infilava tra i caseggiati di Porta a Mare, fischiando in direzione della vettola e San Piero a Grado, dove faceva tappa presso una piccola stazione. Proseguiva poi piano piano verso Marina, nascondendosi nell'ultimo tratto tra la fitta boscaglia. Proprio allora, il macchinista approfittava del momento favorevole per sporgersi fuori della cabina e respirare a pieni polmoni un po' d'aria buona. Il viaggio Pisa-Marina durava presso a poco 30 minuti, poi il trammino giungeva a destinazione tra il sollievo di tutti i viaggiatori. Soltanto poche persone continuavano il viaggio verso Tirrenia, Calambrone, Livorno. A sera, nel viaggio di ritorno, la situazione diveniva ancora più caotica per la confusione indescrivibile, dato che la gente oltretutto avvertiva la stanchezza e il desiderio di tornare al più presto a casa. Insomma, risultava veramente proibitivo recarsi al mare nei mesi di luglio e agosto. D'altronde non esistevano allora mezzi di trasporto pubblico in alternativa al romantico trammino. Ad un certo punto però la situazione cambiò grazie al rapido sviluppo della motorizzazione, di modo che la vecchia locomotiva cadde sotto accusa. Dal momento che le attrezzature apparvero ormai inadeguate, il trammino cessò l'attività. Il 15 settembre del 1960, dopo essere stato definitivamente abbandonato al suo destino. Comunque poteva sopravvivere, se non altro come alternativa alla strada statale Pisa-Marina, divenuta ormai pericolosa e affollatissima. Il rimpianto di aver trascurato ogni iniziativa fece sì che in seguito più volte venisse dibattuto il problema per un possibile recupero della linea ferro-tranviaria Pisa-Livorno. Purtroppo difficoltà di ogni genere impedirono sempre qualsiasi positiva soluzione.
Bene, per commentare l'argomento interessantissimo di quest'oggi di Paolo Gianfaldoni, intitolato Il trammino, siamo in compagnia di una persona che di trammino se ne intende e se ne ricorda. Lo salutiamo, il signor Venturi Sergio, quest'oggi. Salve.
Buongiorno.
Dunque, Sergio, senti, qui si parla di un argomento che è in effetti stato, secondo me, l'idolo di molti ragazzi della mia età, cioè che non abbiamo vissuto questo argomento e che magari avremmo voluto un attimo, perlomeno per un pochino, vederlo questo tram. Ma in effetti era bello come tram, era... Cosa c'era intorno al tram a quell'epoca?
Ma io mi ricordo quando ero piccolo, avevo avuto 9-10 anni, la domenica i miei genitori ci si andava tutti al mare. Si andava al mare e preparavano la notte, stavano alzati, preparavano la zuppa, tipo picnic e ora, no? E poi a piedi ci abbiamo, io stavo in via Mazzini, andavamo lì alla stazione, sì, del trammino, che c'era una piena tremenda.
Scusa, dove partiva il trammino dalla città di Pisa?
Il trammino, la stazione era dove ora la stazione dell'Atipe che va a Tirrenia e a Marina. Lì c'era la stazione del trammino. E erano due binari. Però di là dalle mura c'era quando entravano da Marina i trammini, sì, potevano proseguire andando sulla destra, di là dalle mura, che c'erano altri tre binari, andavano verso Carci e Navacchio.
Ecco, questo è un argomento che mi dicesti l'altro giorno, è interessantissimo, quello che il trammino non era solo questo che andava a Marina, ma ce n'era un altro.
No, era il medesimo, solo che c'era la stazione di Marina e dalla parte di là delle mura c'erano dei binari con dei cambi, con degli scambi che proseguiva e andava verso Carcio.
Era lo stesso che veniva da Marina?
Sì, sì, era lo stesso. Ora esattamente se era lo stesso o no non lo so. Comunque poteva fare anche direttamente Livorno e andare direttamente a Navacchio e poi verso Carcio.
Ho capito, e anche lì te lo ricordi? Si facevano diversi viaggi?
Ma la linea di Carci no, non me la ricordo, no, perché io non l'ho fatta. Io mi ricordo solo quella di Marina di Pisa, che mi è rimasta tanto impresso, perché quando si andava al mare era una festa per noi bambini, per cui non si sentiva né stanchezza né piena. Sì, era pieno, ma noi, mio babbo mi montava dal finestrino, prendevo il primo posto lì vicino al finestrino e io me la cavavo bene.
Quante carrozze c'erano? Quante...
Ma saranno state 4 o 5 carrozze.
Quindi c'entrava diversa gente.
Sì, poi mi ricordo che erano uno dietro l'altro, i treni partivano, sì, a distanza di 10-15 minuti l'uno dall'altro.
Ah, quindi ce n'erano diversi di trammini, come trammini, cioè come...
Sì, ce n'erano diversi, io per quello che so, insomma, ne vedevo tanti.
C'era il deposito dietro.
Sì, sì, c'era il deposito. Dalla parte delle mura c'era anche il deposito.
Un po' come dove ora ci sono, diciamo, il deposito di Pulma.
Sì, ecco, come il deposito di Pulma. Dipendeva dall'afflusso della gente che c'era, ne tiravano fuori un altro e via. Poi magari c'era da aspettare 5-10 minuti quando si arrivava alle rondini, dove c'è il palazzo delle rondini a Porta a Mare, che c'era centrale elettrica. Lì c'era, cominciavano doppi binari. Lì il trammino doveva stare fermo per lasciare spazio all'altro che veniva da Marina, perché era un binario solo poi.
Ah, certo.
Doveva aspettare la coincidenza che doveva venire l'altro per farlo passare e poi partiva. Quando arrivava a San Piero uguale. Ah. Si rifermava, veniva un altro e poi proseguiva.
Perché c'erano dei punti in cui c'era un binario solo?
No, era tutto un binario. I doppi binari erano alle rondini, lì dove c'era la centrale elettrica, sì, che c'era la stazioncina, e a San Piero a Grado e a Luicchio.
Certo, a quell'epoca non c'era come sono adesso, diciamo, dei servizi di trasmissione come poteva essere, non so, anche soltanto la radio, o, non so se mi spiego. Come facevano a capirsi un conduttore con quell'altro, a dire beh, ci troviamo a quel punto lì per fare lo scambio dei binari? Cioè...
Rispettavano gli orari probabilmente, c'erano degli orari precisi che il treno tutto al più poteva dare 2 o 3 minuti. Poi la velocità era sempre costante, c'era...
Ecco, nell'articolo di Paolo Giampardone si parla di velocità lenta, è
sì,
vero?
Non è che andava forte, almeno per me era per veloce, perché ero piccolo e non posso calcolare la velocità.
Ma quanto verrà fatto?
Ma non lo saprei dire.
Ecco, non sapresti dire.
Per me andava forte.
Per te andava forte. In effetti cosa c'era? Come ve lo immaginavate come ragazzo? Da ragazzo te lo immaginavi chissà cosa?
Ecco, l'unico mezzo veloce era quello, E quindi non potevo far paragone con la macchina di ora. Quindi un po' so di a che velocità andava.
A quell'epoca c'erano le biciclette, come andavate?
Era bicicletta, ma era difficile trovarle.
Era
un lusso, sì, perché mi ricordo mio babbo c'aveva una biciclettaccia, ora è una biciclettaccia, ma a quei tempi era una bicicletta di vele robuste, solide, sì, che non si rompeva mai, che con freni di quelli no, con filo, ma di quelli...
Sì.
Ma erano dei freni con dei ferri.
Ah,
sì, vedi, no, non ce l'avevano il filo, non si rompevano mai quelli.
Ho capito. Qualcosa ancora si riesce a vedere,
sì,
in questi ultimi tempi.
Poi anche le manopole della bicicletta erano di avorio, cosa che ora sono tutte di plastica, no?
Sì. Per non
Di avorio erano.
Senti, poi dopo si parlava di questa coda, aspetta, questa coda del sospirato arrivo, quanto ci metteva il trammino dalla partenza di Pisa per arrivare a Marina? Pensa poco, fra uno scambio, fra questi...
Non saprei dire, non lo so. Anche lì l'orologio io ce l'avevo, quindi...
Mezz'oretta ce l'avevo.
Ma penso di sì, 30, 35 minuti.
Senti, e poi c'è, a questo punto si comincia a parlare di pentole, di borse, il trammino sbucava dall'arco di Porta a Mare ed c'era il pericolo di cadere su, tra i binari. Perché? Cosa succedeva all'inizio? Qui ci parla di gente che saliva, si buttava sul tram per prendere posto, anche forse mentre era in movimento.
Quello poteva anche succedere, ma io di queste cose non me le ricordo. Per me era una festa e basta, mi facevano salire dal finestrino, prendevo il primo posto e poi io me ne stavo tranquillo. Poi quello che succedeva negli altri vagoni o fuori, non...
Però qui parlava di gente che si aggrappava alle maniglie.
No, c'era tanta gente, mi ricordo tante persone rimanevano aggrappate sui pedalini e facevano il viaggio fino a Marina sul pedalino aggrappandosi al ferro lì.
Ora ti faccio una domanda cattiva, ma c'era qualcuno che non pagava il biglietto?
Ma quello non lo so, ma penso in quella carca lì probabilmente come succede ora, nel suburba.
Comunque l'altro si mi dice che quando arrivava il conduttore era un po' inopportuno, no? Era un po' visto
sì,
male.
Penso che succedeva perché il controllore non poteva passare, Era talmente pieno che il controllore probabilmente prendeva biglietti poi all'arrivo quando uno scendeva ci sarà stato anche a quei tempi il furbo e non pagava il biglietto.
Senti, stai ad ascoltare e facciamo un attimo un piccolo accenno che forse che Paolo si è dimenticato, cioè alla strada. La strada che adesso va a Marina, a quell'epoca esisteva o no? Cioè c'era questa strada con le vabbè, non c'erano le macchine, però la strada c'era.
Sì, c'era la strada e poi c'era anche tanta spiaggia. Per esempio i bagni cominciavano subito dalla prima piazza di Marina di Pisa, quando si entra venendo da Pisa, no? Lì iniziavano subito i bagni. Sì, cominciavano. Lì c'era la stazione di Marina di Pisa praticamente, dove c'è il campo sportivo di Marina, no? Sì. Lì c'era anche la stazione. Da lì cominciava la spiaggia, era abbastanza lunga, sarà stata lunga come ora è spaziosa laggiù a Calambrone.
Addirittura, cioè proprio era ampia come a Calambrone.
Sì, superava le dighe, ora ci sono le dighe, lì era tutta spiaggia.
Non c'erano gli scogli, non c'erano gli scogli.
No, non c'erano gli scogli. Se ci saranno stati all'ingresso di Bocca d'Arno per evitare le ondate. Che andassero sulla strada dalla parte della San Gobert.
Bene, ci ascoltiamo.
La parte della Cimasa, era chiamata la Cimasa, la Fiat. Lì a quei tempi ci costruivano gli aeroplani.
Ah, ho capito. Il mio nonno lavorava per l'Ansaldo, per queste cose.
Sì. Lì c'era la Fiat che ci costruiva l'aeroplano.
Ah, ho capito. Bella anche questa storia qua giù dei ricordi. Non si potrebbe immaginare se uno non l'avesse vissuto. Ci ascoltiamo un brano musicale e ci risentiamo subito dopo.
Via, va, via, be, cara sillaba con me. io, mo, io, bu.
Sono assai deliziose queste sillabe d'amore.
Ba, ba, baciami vicino con la bo, bo, bo.
Bocca piccolina, dammi
tam, 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 ti baci quantità.
Ta da, ta, 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 ta.
Sempre del nostro amico Venturi Sergio, e stiamo affrontando ancora l'argomento del trammino di Maria di Pisa. A questo punto la domanda si rivolge un attimo alle stazioni di stop, no? Cioè, qui si parla, dicevi, Maria di Pisa, quindi Porta a Mare, Maria di Pisa, San Piero nel frattempo, vero?
San Piero, le rondini, poi c'era San Piero a Grado e poi c'era Marina di Pisa e Tirrenia.
Ho capito, senti, a San Piero dov'era spesso poco?
Dove rimane ora la strada, perché si va a San Piero da Viale d'Annunzio, no? Lì c'era un passaggio a livello, c'è una palazzina, lì c'era la stazione di Marina di Pisa, di San Piero.
E proseguendo verso Marina di Pisa, altre stazioni?
Io sono fino a Tirrenia, poi più là non ci sono mai andato col trammino.
Per esempio ora a San Piero c'è un caseggiato, no? Dove vendono le semi, i nocciolini, per caso era in quella zona lì, cioè...
Sì, ma si vede bene, rimane proprio, ora non so cosa ci hanno fatto, prima era la stazioncina lì, si vede bene, è una palazzina.
In alcuni punti ora ci sono ancora i binari, no? Se te percorri la strada, cioè, ma non solo a San Piero, sto parlando anche nella zona di Marina, di Porta a Mare.
Sì, lungo la strada si vedono binari, sì.
Quali sono i punti ora che ci sono ancora binari? L'ha visti più da qualche parte?
Non ho più visto, no, non ci ho più fatto caso. Comunque io penso che a San Piero ci sono sempre, ci sono stato, non lo so.
Per non parlare a Tirrenia.
Subito dopo la guerra le rubavano, rubavano binari, i fili della corrente lì.
Come?
Perché le vendevano.
No.
Sì.
C'era addirittura il mercato nero dei binari.
Sì, dei binari.
E che poteva interessare?
Che interessavano. Sono stati anche processati, mi ricordo, ora un po' so di chi sono.
No,
sì.
Ci facevano le case, che ci facevano?
Non lo so, comunque. I fili c'era il rame, no? Quindi serviva, costavano a quei tempi.
Incredibile. Però comunque il trammino ha continuato a funzionare, qui dice fino al 1960.
Non ce lo mette, rubavano.
No, vabbè, fino al 1960. Senti, stai ad ascoltare. E poi qui parla, appunto, quindi continuava fino al 1960, ha continuato a funzionare fino al 1960, qui dice Paolo Gianfardone, è vero il trammino?
Mi sembra di sì. No,
diceva che ha chiuso l'attività il 15 settembre 60.
Sembra un po' troppo a me, sembra un po' meno.
Un po' meno, eh?
Oh, 60 è tanto, mi sembra.
In quel dopoguerra sicuramente se c'era.
57 non funzionava già più, mi sembra.
Questo poi faceva male, ce lo faremo spiegare con più calma da Paolo.
Bisognerebbe domandarlo un pochino alla stazione laggiù lì de Pulma.
Sì. Magari poi ci informeremo con più calma.
Quando hanno messo qui i filobus, che qui a Pisa misero filobus una volta, poi le levarono perché giravano nelle strade, girare andavano fuori da fili, l'asta andava fuori da fili, no?
Non lo sapevo.
Sì, misero fuori, ma le misero nel 50, mi sembra, 50, 51, 52. misero filobus, dopo aver fatto tutta la linea, poi quando entrarono in funzione dovettero smettere, allora misero, cambiarono, smisero, misero il servizio di Puma, normale ci sono ora.
Dunque, poi ti volevo fare questa domanda, c'era qualche conduttore famoso del trammino che ti ricordi, o dei pullman, qualche figura, no? Di conduttore, sto parlando di autista del tram.
Te lo dico, era mio zio che era conduttore.
Ah sì?
Sì, era un conduttore del trammino, ma ora è morto, eh.
Sì. Ma era un tipo... Che tipo era? Cioè?
Era un tipo allegro, stava bene, insomma.
In genere diciamo che questi conduttori dovevano socializzare con la gente, diventavano un po', diciamo, gli amici di tutti, perché penso che sul tram uno ci stava dalla mattina alla sera.
No, ma il conduttore era isolato dalle persone, eh? Cioè aveva la cabina per conto suo, era chiusa, per cui non stava a contatto con la gente, eh? Ci mancava altro, se no lo buttavano di sotto, pieno com'era.
Posso immaginare. E qualche episodio te lo ricordi? Qualche episodio bellino che è successo nel tram, qualche aneddoto, non ti ricordi niente?
No, non mi ricordo niente.
Cioè, eri troppo piccino anche te, eri troppo piccolo anche te. Senti, dunque, poi parla un attimo della fitta boscaglia di Marina. A Marina praticamente entrava dentro la boscaglia.
Dentro la pineta, sì, la pineta di Marina c'è ancora, tuttora. Che poi dopo circa 300 o 400 metri, appena entra, cioè, sulla sinistra c'è il campo sportivo.
Sì.
E sulla destra c'era la stazione di Marina di Pisa.
Mi immagino che potesse essere una bellissima visione,
sì,
quella lì.
A volte ci giocavano a pallone e il treno stava fermo lì 10 minuti per aspettare la coincidenza che veniva da Livorno.
Ah.
E lo scambio, no?
Ah, e la gente aspetta, ci giocavano a pallone, cioè mica per...
La Marinese giocava a pallone.
Ah, e quindi la gente stava a guardare.
Stava a guardare la partita.
No, tremendo, erano tutt'altri ritmi in confronto a quelli che stavo facendo.
Io a contatto col campo sportivo, essendo il treno alto, era più alto della palizzata,
sì,
si vedeva.
E quindi c'erano altri...
altri tempi, a parte eravamo più giovani, quindi...
No, ma a parte tutto, senti, Sergio... mettendo a confronto, diciamo, anche soltanto lo stesso tram, no? Che poi qui parla anche Gianfaldoni, che poi aumenta, diciamo, cioè cambia, no? Cioè viene aperta la strada alle macchine, ai motori, eccetera eccetera, quindi il trammino muore, no? Per dare cambio a questi altri modi di così, ecco, di viaggiare. Facendo questo confronto, te quale preferiresti? Ora, proprio in genere si dice erano meglio, migliori i vecchi tempi, ma in effetti erano
ma io penso che sia tempi passati erano meglio, sia dal punto di vista di come si mangiava, di come si viveva. Ecco, anche il mare era pulitissimo, non si vedeva lo sporco nelle pinete a quell'epoca. Sì. Sporco dappertutto, e ora invece sono cambiate.
Ma veramente non si vedeva lo sporco?
No, assolutamente. Prima era.
No, ti dico che faccio questa domanda perché al limite uno potrebbe pensare a quell'epoca, no? Quando in effetti si andava a giro, mio nonno mi raccontava. Si andava a giro che si era tutti nudi, senza scarpe, e uno potrebbe pensare che fosse magari forse meno igienico, invece forse c'era più igiene e c'era più rispetto per tutto il paesaggio a quell'epoca.
Ma si stava bene, non è che eravamo nudi senza scarpe, i vestiti c'erano, ma avevamo quei vestiti che usavano a quell'epoca, insomma. Mi ricordo a quell'epoca usavano sandali. Io portavo sandali senza calzini, ma d'inverno eravamo coperti, cioè avevamo il cappotto.
Sì, no, ma capisci se volevo dirti, no? Cioè, a quell'epoca non c'erano tutte queste comodità che c'erano adesso.
No, non c'erano le comodità, quello lì no.
Però malgrado tutto c'era più rispetto per
l'ambiente, per tutto, anche fra le persone c'era più dialogo, le sì. persone dialogavano, c'era più amicizia. Io mi ricordo, tanto per portare un esempio, sì. che la mia mamma, insieme a tutti gli inquilini, d'estate se ne stavano per la strada con le sedie a parlare fino alle 3, le 3 e mezzo, le 4. E d'inverno facevano le tombolate da una parte all'altra, quindi c'era più...
Sì,
grazia.
Fratellamento.
Fratellamento, non è come ora che ora ogni famiglia sta per conto suo, magari...
Sì, sì, un po' sì, sì, si odiano, ma... si odiano, ma...
A malapena ci si dà il buongiorno, a quell'epoca c'era più affiatamento, insomma, era più una famiglia, cosa che ora è scomparsa del tutto.
Certo, sì, sono d'accordo con te, perché purtroppo...
Questo modo di vivere è scomparso.
Già io che ho oltre 30 anni ho visto la differenza fra quando ero giovane e quando è ora, no? Diciamo...
Tutto questo è durato fino agli anni 50, così, e poi piano piano.
A te pensi che proprio che abbia avuto come data di calo?
Sì, fino verso il 50, io mi ricordo il 50, 51 lì per lì. L'anno più o meno, ancora esistevano queste famiglie che stavano a chiacchiera proprio nelle strade, via. Io allora stavo via Mazzini, via Annunziatina, se ne stavano a chiacchiera, io sono nato lì.
Davvero? Guarda che io ho fatto diverse trasmissioni su via Annunziatina, ho parlato nelle trasmissioni precedenti sia delle donne che impagliavano le sedie.
Sì, allora lì c'era pieno di donne che impagliavano.
Ho parlato con il panaio, con... niente, forse se poi ti faccio nomi sicuramente...
Sì.
E poi ho fatto anche la bettola, che lì c'era una bettola.
La bettola, sì.
E lì c'era la bettola, vero?
Sì, c'era.
Ed è ricco, abbiamo fatto un elogio grandissimo alla Via Annunziatina, perché anche Paolo Gianfaldoni, ascoltando l'intervista, ha detto che proprio è stata una zona ricca di bisanità.
Io sono di Verrione lì, sono nato lì.
Okay, e quindi guarda, senza saperlo abbiamo proprio preso la persona giusta, mi parlavano che giocavano a pallone.
Sì, si giocava a pallone lì in via Mazzini, poi veniva il vigile e ci levava il pallone.
È forte, è proprio tempo. Bene, dunque, terminiamo un attimo questo... così questo appuntamento, immaginandoci un attimo quell'estate dei vecchi tempi. Erano belle le estate al mare?
Erano belle, sì.
Anche se al limite sudavate un po', eravate stanchi, perché la sera quando prendevate il trammino...
Io stanco effettivamente non ero, perché stavo sempre a giocare a pallone il giorno, quindi per fare una camminata
diciamo che
era anche lunga la camminata, perché era da Marina di Pisa.
Ecco, mi dicevi appunto che...
Andavo al bagno Milena e rimane laggiù più o meno dove è l'arcobaleno.
Perché il trammino fermava all'inizio di Marina, quindi voi andavate a piedi a ogni
bagno, sì.
E poi la fermata successiva era a Tirrenia.
E poi non so le altre fermate dove le faceva. Ma penso che uno sia stato a Calambrone, dove c'erano tutte le colonie lì. Che io non ci sono mai voluto andare.
Va bene, tante altre cose ci sarebbero da dire, come avete ben capito, potremmo parlare ancora su questo argomento trammino. Speri che ritorni il trammino?
Ma io spero di sì, perché farebbe comodo.
Con queste parole con cui conclude Sergio, vi salutiamo naturalmente per ciò che riguarda questa intervista. Grazie Sergio e ci risentiamo.
Arrivederci.
E così è finita anche l'epoca del trammino. Gli anni del 1950, anzi del 50 e 60. Io voglio concludere questa trasmissione facendo gli auguri al trammino di poter ritornare con noi, magari per altri motivi, per motivi ben più pratici. Adesso lo ricordiamo con molta malinconia. Da parte di Mauro Bertocchini anche in diretta un ciao a tutti quanti, anche da parte di Paolo Gianfaldoni. Vi lascio in compagnia di un esperimento, un missaggio fra due canzoni, due epoche. Nel 50 cambiò il tipo di fare musica, c'era la vecchia campagnola, o campagnola bella come si sentirete da questa canzone, e poi arrivò il benessere, arrivarono gli americani, anzi erano già arrivati, e cambiò anche il modo di intendersi della vita.
All'alba quando spunta il sole, la mella brutto tutto dà, le prosperose campagnole discendono le valli in fior. O campagnola bella, tu sei la reginella. Negli occhi tuoi c'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce e armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Festa dal paesello, con la sua cesta se ne va, trotterellando l'asinello, la porta verso la città.
Hai ascoltato Il lungo respiro, in studio Mauro Bertocchini e Paolo Gianfaldoni.
C'è il sole, c'è il colore delle viole, delle valli tutte in fior. Se canti la tua voce e armonia di pace, che si diffonde e dice se vuoi vivere felice devi vivere quassù. Ma poi la sera al tramontare con le sue amiche se ne va, e tutta intenta a raccontare quel che è avvenuto là in città.